Parma Live in podcast.
Eccoci ben ritrovati ascoltatori e lettori di parmalive.com. Questo è il nostro podcast Parole Crociate. Oggi purtroppo vi dovete accontentare di me come conduttore, Simone Lorini, i nostri due Nicolò sono in ferie, li salutiamo. Ciao Nicolò con due C, ciao Nicolò con una sola C. Beati voi che siete in ferie, noi invece siamo qui, però beati anche noi, Tommaso Rocca, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Perché possiamo commentare finalmente una settimana densa di mercato, dopo due mesi sonnacchiosi, dai, consentimi questa parola, anche se chiaramente il Parma si è mosso, c'è stato il blitz per Daffar, c'è stata l'operazione a sorpresa per Ousmane Diallo, di cui tra l'altro vogliamo dare anche un piccolo aggiornamento medico, Tommy?
Sì, diciamo che possiamo dire che c'è un cauto ottimismo per ora, nel senso che in teoria dovrebbe rientrare in gruppo, penso, in tempi piuttosto brevi, nel senso che l'infortunio è meno grave di quanto inizialmente si era temuto a Pinzolo.
Sì, sì, già ieri si è mosso in gruppo, ti confermo questo, quindi c'è stato un solo allenamento, quello mattutino, però di allora era in gruppo, quindi non dovrebbe essere niente assolutamente di grave, quel piccolo problemino che c'era stato settimana scorsa mentre effettuava un tiro che aveva destato grande preoccupazione, soprattutto per i timori di un nuovo caso Freegan. Allora, però io mi concentrerei più che altro sulle mosse future. Ci sono i soliti due nomi che gravitano intorno alla questione cessioni, che sono quelli di Pellegrino e di Suzuki. Ci dai aggiornamenti delle ultime ore?
Sì, stando alle ultime indiscrezioni che sono circolate in queste ore, sembra addirittura che, parliamo ovviamente di Suzuki prima, sembra che il Parma abbia pretese alte, lo sapevamo già, ma che possa anche considerare di trattare con il Paris Saint-Germain rispetto alla prima offerta dei parigini che è arrivata nei giorni scorsi. La proposta iniziale è di 33 milioni complessivi con i bonus inclusi, di cui sarebbe un 28 milioni di parte fissa più appunto 5 di bonus da dividere in alcuni più facilmente raggiungibili e altri meno. Io la vedo un'operazione non troppo diversa rispetto a quella che il Parma ha fatto con il Liverpool per Leoni, anche se in quel caso poi ovviamente i bonus non sono arrivati in buona parte anche per l'infortunio di Leoni, però come tipo di operazione la vedo di questo tipo. Ma il Parma per Suzuki sembra avere forte potere contrattuale in trattativa, nel senso che sta alzando le richieste. Adesso si parla di una richiesta bonus inclusi di 40 milioni. Io quando avevo letto 33 milioni, e poi voglio sapere la tua, per me Suzuki era già all'ombra della Torre Eiffel, però se il Parma effettivamente ha la possibilità di alzare questo prezzo e sparare cifre così alte, tanto bene, insomma. Per me Suzuki è un portiere che ha prospettiva, però considerando che secondo me 33 milioni erano già una buona cifra, soprattutto considerando una stagione in cui ha giocato metà stagione perché poi si è fatto male, però insomma se il PSG ci punta e il PSG non ha problemi economici, lo sappiamo, fa bene il Parma ad alzare le pretese.
Ma allora, per quanto riguarda l'argomento Suzuki, diciamo che sposo quasi interamente le tue parole, però se il Parma ha, come dici te, capacità contrattuale e soprattutto forza economica di dire no a 33 milioni che sarebbero poi 28 più bonus, è un bellissimo segnale. Questo è un bellissimo segnale, vedendo le cifre che ci sono in Inghilterra. Purtroppo valgono solo per l'Inghilterra, però, perché se fossimo Fulham o se fossimo Crystal Palace, Suzuki sarebbe già andato via a 60 milioni, ma allo stesso tempo avremmo dovuto comprare il sostituto a 30, quindi diciamo che è un po' un cortocircuito che riguarda solo l'Inghilterra. E dicevo, se Suzuki va via a cifre superiori ai 30, io mi ritengo assolutamente soddisfatto. E era un po' la traiettoria che ci aspettavamo, Tommy, no? Dal portiere giapponese. Come sai, io piuttosto che sparare altissimo sulla valutazione economica, cercherei piuttosto di intavolare una trattativa per qualche giovane, e il vivaio parigino ti assicuro che ne ha veramente tanti, che sono in fuga da Parigi perché sono chiusi dalle tantissime stelle che in questo momento popolano la rosa di Luis Enrique. Quindi sarebbe secondo me un'operazione win-win per entrambe le formazioni, appunto, giocare sulla valutazione di alcuni giovani per abbassare un pochino la parte economica. Penso che non difficilmente sarà così, però è una speranza che conservo. Senti, allora, visto che siamo già in argomento, ti toglierei questa annosa situazione o comunque questione del titolo della nostra puntata di oggi. Te lo chiedo, poi passiamo naturalmente al commento delle operazioni che riguardano l'entrata, e senza dimenticare che non abbiamo ancora parlato di Pellegrino. Allora, esplosioni di colore in cielo.
Esplosioni di colore in cielo.
È fatto.
Mi verrebbe da dire arcobaleno, ma
no,
forse no.
No, no, non esplode l'arcobaleno. Stai facendo una pessima figura.
Come al solito, d'altro canto.
Sì,
ogni
esatto.
Settimana qua mi confermo come un disastro. Esplosioni di colore in... Ah, beh, forse fuochi d'artificio.
Fuochi d'artificio, oddio. Esattamente. Esattamente questa la parola che descrive il nostro titolo dell'episodio di Parole Crociate, perché è ovvio, perché ci aspettiamo nelle prossime settimane fuochi d'artificio sul mercato. Parliamo di Pellegrino, poi passiamo all'entrata. Allora, per quanto riguarda la mia idea, Pellegrino mi sarebbe piaciuto tantissimo se fosse rimasto un altro anno per dimostrare a tutti che con un gioco un attimino più offensivo, che il Parma sta faticosamente cercando di mettere in cantiere a Pinzolo, qui parliamo di un bomber dai 15 gol in su, anche perché se l'anno scorso ne ha fatti 9-10, adesso non ricordo, in campionato. Con quel modo di giocare del Parma è ovvio ed evidente che se tu aumenti le occasioni e magari cominci a fare qualche cross in più, Pellegrino ti diventa un'arma impropria. E come sai benissimo, io mi sarei, se proprio proprio lo dovevamo vendere, avrei avuto piacerissimo che fosse andato alla Roma, che purtroppo ha fatto altre scelte e quindi ha preso un altro argentino, però molto diverso da Pellegrino, per quanto proveniente dalla stessa scuola calcistica. E quindi niente, la Roma ce la siamo giocata. Si è parlato a lungo di Juve. Se devi andare alla Fiorentina, Matteo, mettiti una mano sul cuore e fatti un altro anno a Parma, perché voglio dire, Parma-Fiorentina, per quanto la Fiorentina stia investendo tantissimo, non sono così distanti, ecco. Tu che ne pensi?
Io, guarda, sono pienamente d'accordo con te. Intanto devo dire che come l'anno scorso mi vantavo di aver azzeccato le mie previsioni su chi sarebbe partito, quest'anno forse non ci ho preso, nel senso che io a inizio anno mi aspettavo che partisse sicuramente Keita, che vedremo cosa farà, però a questo punto c'è una possibilità anche di una permanenza di Keita. Non mi aspettavo che sarebbe partito poi Pellegrino, sinceramente.
Beh, però siamo al 4 agosto,
No,
i giochi
facciamo...
ancora sono lontanissimi dall'essere chiusi.
Facciamo in tempo, anche perché abbiamo visto negli ultimi mercati che fino ad agosto non succede niente, poi Parma fa 6-7 acquisti, fa 2-3 cessioni illustri, quindi può succedere di tutto. Però Pellegrino secondo me ha ancora margini di crescita a livello più che di prestazioni, anche sotto quel punto di vista lì, ma io penso che sia un attaccante da gol, e quindi quando dico margini di crescita intendo a livello di numero di gol. E sicuramente un Parma più offensivo, come ogni squadra più offensiva rispetto al Parma dell'anno scorso, potrebbe aiutarlo ad accrescere questo bottino. Io mi auguro che non vada alla Fiorentina, ma me lo auguro per lui, perché comunque da quando è a Parma Pellegrino ha sempre avuto la mentalità giusta, si è sempre fatto amare da tutti, e anche adesso all'interno del gruppo possiamo dire che è effettivamente uno dei leader. Quello che mi sento di dire è che a Firenze rischia di finire una squadra che è in rivoluzione, che ha comprato un sacco di giocatori, che non si sa bene come giocherà, che parte da un anno zero di nuovo, quindi è un azzardo, ci sarà concorrenza, e per quanto Pellegrino è uno che ha la testa giusta per imporsi in altre piazze, avrei preferito vederlo in altre piazze. Ecco, a Firenze rischia di andare in una squadra che non è alla fine un salto così più grande rispetto a Parma, e quindi sì, se proprio doveva partire mi aspettavo che andasse in una big o all'estero, dove ci sono squadre che possono investire grandi cifre e convincere il Parma. Adesso vedremo se la Fiorentina ha soldi infiniti come sembra e quanto riuscirà ad offrire per Pellegrino, però è una situazione che sì, dovesse andare a Firenze mi lascia un po' di amaro in bocca.
Allora, per i nostri ascoltatori che sono particolarmente attenti e per tutto il mondo dei social, vorrei chiarire che Tommaso Rocca non ha detto che Pellegrino si auspica che vada alla Juve, non lo ha detto. Ha detto semplicemente
no.
Big o estero, quindi prima che parta una shitstorm, come dite voi giovani, chiariamo questa cosa. Non l'ha mai detto, quindi non cominciamo a offendere sui social, oppure sì. Allora, per quanto riguarda le entrate, io ti voglio chiedere che cosa ne pensi di questo El Bilal Touré, che è un'operazione stranissima per quello che mi riguarda, perché non parliamo di un giocatore giovane, giovane chiaramente con gli standard del Parma, non perché è un giocatore giovanissimo in termini di vita dell'essere umano, non parliamo di un giocatore che ha fatto bene negli ultimi 3 anni, proprio no, che in Turchia detestano per l'ultima stagione che ha giocato al Beşiktaş, che mi ricorda tantissimo queste operazioni in prestito con diritto di riscatto barra obbligo condizionato a determinate che abbiamo già fatto purtroppo e che non abbiamo vinto con Cancellieri e Oristanio. Quindi mi auguro chiaramente che la situazione sia diversa, qui parliamo di una punta e non di un esterno, però io ho la sensazione che questo sia un giocatore che vada fatto giocare con grande continuità se vuoi aspettarti qualcosa tale per cui può scattare l'obbligo condizionato, ecco.
Sicuramente è un affare strano, nel senso che non è quelli a cui ci ha abituato il Parma negli ultimi anni. Per assurdo, citavi giustamente Cancellieri e Oristanio, però lì non c'era un obbligo pronto a scattare. Infatti il Parma poi ben si è guardato da riscattare quelle cifre Cancellieri e Oristanio. Qua se metti un obbligo e a condizioni piuttosto fattibili, diventa poi un riscatto che a quelle cifre pesa.
Non dovrebbero essere condizioni fattibili comunque, dovrebbero okay, essere condizioni da ottimo campionato da parte del Bilal Touré, con ovviamente abbinata la salvezza del Parma, perché senza salvezza ovviamente certo, il Bilal Touré se ne torna a Bergamo.
È una formula che comunque a me piace, adesso al di là del giocatore, è una formula che ti permette di mettere le mani sul giocatore, dargli un anno per valutare cosa fare e poi eventualmente, se effettivamente il Bilal Touré farà la stagione che tutti si augurano possa fare a Parma, poi hai un giocatore comunque di valore in rosa. Detto ciò, appunto, un po' di scetticismo quando ho letto il nome, devo dire che l'ho avuto, nel senso che è un giocatore che mi sembrava si fosse un po' perso a Bergamo. Era comunque uno degli investimenti, correggimi se sbaglio, più grandi della storia dell'Atalanta.
È stato l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta.
Ecco, esatto. Quindi diciamo che, visto che l'Atalanta sbaglia raramente, se qualcosa non ha funzionato, qualcosa deve esserci, insomma, anche magari nella testa del ragazzo, che non gli ha permesso, oltre agli infortuni che ha avuto ovviamente, però anche nella sua testa, che magari non gli ha permesso di riprendersi e imporsi a Bergamo. Detto ciò, è un giocatore che per caratteristiche è interessante, nel senso che comunque ha una buona duttilità sul fronte offensivo, può giocare con più schieramenti, quindi può essere utile a questa e i colpi non gli mancano. Secondo me in questo momento il Parma ha bisogno di allungare la rosa davanti, di avere tante opzioni, anche a patto poi di perdere qualche giocatore per strada, come è stato Oristanio l'anno scorso, che non ha più giocato. Ben venga un'iniziale abbondanza e poi se effettivamente il Bilal riuscirà ad imporsi, sarà tutto di guadagnato, perché poi, come detto, è un giocatore che l'Atalanta ha pagato 30 milioni se non sbaglio dall'Almeria, e tu adesso lo potresti riscattare a una cifra inferiore. Quindi la formula mi piace, speriamo che il giocatore, per il quale c'è una percentuale di, diciamo, una parte di scetticismo, possa stupirmi, ecco.
Ecco, per quanto riguarda il Bilal, e poi passiamo ad altro, io vedo anche nella nostra redazione, ma anche tra i tifosi, un'opinione spaccata a metà. Chi crede che sia un colpo clamoroso, no, questo è fortissimo, bisogna metterlo nelle giuste condizioni e poi fa 50 gol, eccetera, eccetera, e chi dice questo è un cesso, non gioca mai perché è sempre infortunato, basta giocatori infortunati a Parma, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un po' di equilibrio, la tua posizione mi sembra abbastanza equilibrata, poi io vorrei capire soprattutto tatticamente come vorrà utilizzarlo questa, che diciamo in questo ritiro di Pinzolo sta facendo delle scelte precise ma anche abbastanza curiose. E a proposito di scelte curiose, mi viene da pensare ai giovani Varali e Drobnic impostati come centrocampisti. Mi sembra evidente che, alla luce di un cambio di modulo, fatto salvo anche la presenza di Konaté, ecco, un centrocampista forse dovrebbe arrivare in mezzo, oppure aspettiamo il ritorno di Bernabé?
Beh, intanto abbiamo Nicolussi, che sarà secondo me il titolare inamovibile in quel ruolo, quindi è un giocatore che aiuterà nelle rotazioni. Poi ovvio, come dici tu, se ti trovi con qualche assenza a dover giocare con dei primavera adattati, primavera nel caso di Drobnic ormai forse ex, perché non credo lo vedremo più concorrent, però può darsi che insomma un rinforzo in quella posizione arrivi. Detto che se non dovesse partire Keita lo scopriremo, comunque elementi di peso in mezzo al campo ce li hai, quindi poi rischi di andare un po' in sovraffollamento. C'è da capire appunto cosa si farà di Bernabé e Keita, e poi io ripeto, non vorrei neanche riempire i centrocampisti e impedire a un ragazzo come Konaté, che a me piace, di comunque essere un'alternativa a stagione in corso, ecco, quindi...
No, questo è vero, però Bernabé io lo immagino più nei tre davanti, che insomma nella posizione di trequartista, che di interno di centrocampo. Forse dici si va verso l'arretramento definitivo di Bernabé come regista della squadra, però a quel punto non avrebbe senso Nicolussi Caviglia. Cioè, immagino che il centrocampo titolare in questo momento, dei due, dico, sia Nicolussi Keita con Konaté e Ordóñez alternative, fine. Cioè, non penso che Bernabé possa andare a retrocedere in quella zona di campo, ecco.
No, sono d'accordo, però comunque poi hai anche un giocatore come Sorensen, che devi capire se diventa un'alternativa sotto la punta o in mezzo al campo.
Non ha mai giocato in amichevole, però, centrocampista, e d'altronde le sue caratteristiche le conosciamo. C'è una sorta di Parolo, no? Se mi passi il paragone. Quindi il suo meglio lo dà quando attacca lo spazio, non quando deve rincorrere l'avversario.
Quindi diciamo che ci manca quello che è stato alla fine Esteve.
E torniamo sempre lì. Vabbè, cambiamo argomento, perché sennò poi mi nervosisco.
Io allora, sale sulla ferita aperta.
Esatto. Senti, allora, io sono un figlio degli anni 90, e quindi quando sento Bomber argentino che viene a spaccare tutto, chiaramente mi eccito, no? Te magari sei più moderno e non te ne frega niente, ti piace più l'attaccante della primavera e avresti tenuto Mikolajewski. Però qui c'è l'elefante nella stanza che va svelato, e parlo naturalmente di José David Romero, attaccante del Tigre che il Parma sta trattando da qualche giorno. Non c'è stata ancora la chiusura nel momento in cui stiamo registrando la puntata, però insomma c'è ottimismo, c'è stato anche qualche giocatore del Parma che tra le righe ha fatto capire che insomma ci sono contatti abbastanza approfonditi con il giocatore, che viene peraltro da mesi importantissimi nel campionato argentino, tant'è che era cercato da diverse squadre e la sua valutazione non è bassa. Che ne pensi? Come si andrebbe a inserire in un Parma che in questo momento, oltre a Bilal Touré in chiusura, ha comunque in rosa Pellegrino, per non parlare di Efej?
Allora, intanto sono molto curioso di vedere appunto cosa succederà in un attacco che diventa sovraffollato, nel senso che parlando prima anche di Touré, perché non immaginarselo in un ruolo come sta facendo adesso Frigan, un po' più da esterno. Come punta, io sinceramente questo nome mi stuzzica in un poco. Non ho vissuto il Crespo giovane, ho vissuto il Crespo già invecchiato, che però comunque come un buon vino mi piaceva lo stesso, anche se segnava meno. Però comunque ho visto la grinta di Pellegrino, il Parma ormai è una colonia argentina, quindi diciamo che è un giocatore che mi piace perché la butta dentro, e non è poco, è un prerequisito non da non sottovalutare. Ha fatto 11 gol mi sembra nelle ultime 19 presenze, quindi è uno che la porta la sente, e mi sembra anche un attaccante punta, prima punta, ma diverso rispetto a Pellegrino e del Fej, ha un po' meno centimetri. Secondo me può essere un nome che ti dà caratteristiche diverse rispetto a quelle che hai. Non l'ho mai visto ovviamente giocare una partita intera, perché non ho seguito le partite del Tigre, ma me lo immagino come un giocatore di grinta, che è quello che secondo me hanno portato gli argentini a Parma, e che insomma è un gran valore, e quindi adesso vedremo cosa succede con Pellegrino. Effettivamente con Pellegrino, Alfej, Romero inizia ad essere un po' un attacco affollato. Mi viene da pensare che questo arrivo di Romero, soprattutto se ci spendi 7-8 milioni, rischia di essere un segnale anche sul futuro di Pellegrino, però insomma mai dire mai, alla fine poi più armi avrà questa a disposizione meglio è. Come dicevi, mi dispiace per Mikolajewski, perché io avrei voluto vederlo in maglia crociata, però se deve esserci questo sovraffollamento nel reparto è meglio che vada a giocare con maggiore continuità. E su Romero, insomma, le notizie che arrivano dall'Argentina sembrano piuttosto confortanti. Adesso ci teniamo ogni possibilità di sorpresa in queste ore, però sembra che il Parma abbia veramente quasi definito l'intesa sia con il giocatore che con il club, e si sta lavorando agli ultimi dettagli. Secondo me è un colpo che, per quanto non conosca così bene il calciatore, io posso dire che per le caratteristiche che mi sembra di aver visto è un giocatore che ti dà qualcosa di diverso, e quindi mi piace molto e mi stuzzica.
Allora, facciamo finta e poi chiudiamo perché siamo andati lunghissimi, che domani 5 agosto il Parma chiude entrambi i colpi di cui abbiamo parlato, Touré e Romero. Secondo te, perché io non ci credo che negli ultimi 26 giorni Pettina e Cherubini stiano a giocare a 3-7 al bar, secondo te, al di là delle cessioni che ovviamente ci saranno, già peraltro sostituite, questo secondo me è veramente un marchio di fabbrica di come lavora bene una società. Comunque, al di là di questo, che cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato in entrata del Parma da 5 agosto in poi?
Allora, mi incatenerò con l'ecchio se non arriva un esterno pronto, forte, perché se il Parma vuole giocare con questo modulo, e questa sembra piuttosto convinto.
Secondo me dipende da Ondrejka, perché sono veramente troppi lì davanti in questo momento.
Ondrejka, come l'hai visto in questi amichevoli nell'ultima? Perché
non l'ho visto perché si è spaccato, sì. E poi domenica ha giocato 20 minuti, ma con le squadre già lunghe non ho visto poco. Sinceramente non ho ancora rivisto l'Ondrejka di 2 anni fa, quello che ci ha salvato, per intenderci, non l'ho più rivisto.
Io i 20 minuti
è rimasto in infermeria.
Giorno, i 20 minuti dell'altro giorno a me hanno ricordato molto le partite dell'ultima stagione. Arrivava sul fondo e si perdeva.
Sì.
E secondo me in un modulo così, dopo hai troppi esterni che sono un'incognita, perché anche Diallo è un'incognita, quindi... se questo è il modulo e mi sembra che questa sia la direzione, io un esterno affidabile me lo aspetto, ecco, perché non possiamo poi ritrovarci a metà stagione che ci mancano gli esterni come l'anno scorso per fare il modulo che questa ha in mente, ecco.
Sì, allora diciamo che a livello numerico siamo sovrabbondanza, se adesso contando così sono già 6, quindi per quello ti dico, secondo me se non c'è un'uscita, e può essere solo di Ondrejka, a meno che non mandino in prestito Lontani, ma mi sembra sinceramente complesso, non me l'aspetto. Vabbè, al di là dell'esterno?
Come dicevamo prima, magari un elemento che possa rinforzare la mediana, mentre io dietro, se non parte nessuno dei difensori, io non mi aspetto movimenti.
Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari il colpetto alla Leoni, alla Varali, potrebbe essere
quello
dietro
fa
l'angolo.
Sempre bene.
Quello fa sempre benissimo. Sì, giocatori forti, sempre meglio averci a disposizione, anche se hanno 16 anni. Perfetto, Tommy, ti ringrazio. So che sei molto impegnato, quindi ti lascio andare. Un saluto naturalmente a te, a tutti i nostri ascoltatori di Parma Live, i lettori di Parma Live, gli ascoltatori di Parole Crociate. Da Simone Lorini un saluto, un appuntamento prossimo appuntamento con chi ci sarà. Naturalmente sempre Forza Parma, e ciao, buona estate. Ciao.
Parma Live in podcast.